Amen. Vogliamo passare allora alla parola del Signore, come si trova in Proverbi, nel libro dei Proverbi, il capitolo 2. Mentre le pecorelle continuano a farci sentire la loro voce, approfitto anche dell'occasione per dire che con oggi si chiude la scuola domenicale, ma sarà gradita la presenza sotto di qualche persona che avrà cura dei bambini. Sarebbe bene anche vedere magari qualche genitore offrirsi per tenere tutti i bambini, perché se c'erano 12 pecorelle qui, oh, non dico che durante il culto si faranno sentire per tutta l'estate, ma sarà bene provvedere qualche servizio anche per loro. E gloria a Dio per loro. Proverbi, il capitolo 2, e vorrei intitolare questa parola Come trovare un tesoro. Chi è che non vorrebbe diventare ricco? Chi è che non vorrebbe andare fuori per i campi a scavare e trovare o un secchio d'oro o dell'argento o una vena di qualche metallo prezioso? O la Bibbia parla di una ricchezza nascosta che può essere trovata. E vogliamo leggere perciò Proverbi, il capitolo 2, dal versetto 1. Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento, ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore infatti dà la saggezza. Dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene, perché la saggezza ti entrerà nella mente, la scienza sarà la delizia del tuo cuore, la riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà, essa ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre, che godono a fare il male e si compiacciono nella perversità del malvagio, che seguono sentieri contorti e percorrono vie tortuose. Ti salverà dalla donna adultera, dalla infedele che usa parole seducenti, che ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo Dio. Alleluia. Padre, benedici la meditazione di questa parola, fa che diventiamo davvero saggi, che diventiamo intelligenti, pronti ad affrontare tutto ciò che il mondo ci metterà davanti, perché possiamo alla fine, dopo aver combattuto, stare in piedi, ritti in piedi, a gloria tua, oh Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Oggi abbiamo chiuso l'anno della scuola domenicale e vorrei iniziare questa meditazione pensando alle prime due parole. Figlio mio. Quanto è bello vedere ancora questa struttura della famiglia. Il dialogo padre-figlio, figlio-padre. Il dialogo è essenziale sulle cose del Signore. Il dialogo è essenziale per tutte le cose. Mi ricordo spesso di dopo aver fatto una visita nel ghetto ebraico, dopo aver parlato con un ebreo, che diceva che festeggiava il sabato ancora, da venerdì sera fino a sabato sera. E stavano in casa, poi andavano in sinagoga, però la cosa fondamentale è che non c'era in quello arco di 24 ore né televisioni, né radio, né giornali, niente. Stavano in famiglia, seduti sulle poltrone, seduti a tavola, seduti insieme a parlare. E non tanto della fede, anche della fede. E vedevano questo momento come un momento molto prezioso. Questo uomo diceva che ormai avevi figli grandi, però avevano scelto insieme di continuare questa abitudine. E vorrei iniziare con queste due parole, vorrei esortare la Chiesa a mantenere il dialogo all'interno della famiglia, a sviluppare il dialogo. Non so di voi, ma io provengo da una casa dove, come arrivava qualcuno, si accendeva la televisione. Quella volta i programmi finivano ad una certa ora e si spegneva la televisione dicendo buonanotte. Di dialogo, purtroppo, nella mia casa natia, c'era pochissimo dialogo, pochissimi spazi per il dialogo. C'era sempre questo intruso. Vogliamo, fratelli, pensare che la scuola domenicale è importante, ma dura un'ora. In una settimana un'ora è poca. Invece la vera scuola è in casa vostra. Vogliamo assicurarci di dare ai nostri figli cose importanti. Parliamo pure del Juventus, dell'Udinese, del Bari, devo dire Bari anche oggi, parliamo della Formula 1, parliamo, se vogliamo, anche della politica. Però il Signore abbia il suo posto nel nostro dialogo. Come vorrei dire anche in chiesa, come struttura di chiesa, c'è una tendenza, non so che è così nel mondo, e forse entra anche in chiesa, che quando si cerca un consiglio da qualcuno, si va da qualcuno dove si sa che dirà quello che vogliamo sentire. Non andiamo da lui perché mi dirà di no, non vado da lei perché dici no a tutto, vado da qua, so quella persona è brava, mi dirà proprio quello che voglio sentire. Come evitare questo problema non so, ma una piccola garanzia c'è proprio anche in questa frase, figlio mio, se volete un consiglio, adesso senza chiedere l'età delle persone, fammi vedere le carte d'identità, facciamo consigliari da chi è più vecchio di noi, di una generazione. Questo rapporto padre-figlio, madre-figlia, figli-genitori, o anche zii, anche persone all'interno della famiglia, ma certamente anche all'interno della famiglia del Signore. Figlio mio, ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti. Due cose ci sono qua, ed importanti. Ricevi, e noi, gloria a Dio, abbiamo la Chiesa del Signore. Abbiamo i vari momenti fraterni durante la settimana in varie località della regione. e più incontri di preghiera. Gloria a Dio, abbiamo iniziato anche, come avete saputo, un incontro di preghiera nuovo a Cassacco. Abbiamo iniziato una nuova, è stato riconfermato, diciamo, un incontro di preghiera a San Vito durante la settimana. Questi momenti sono importanti per ricevere la parola del Signore. E anche i bambini, anche con Giona, hanno riportato abbastanza fedelmente quello che è lo sviluppo del libro del profeta Giona, i momenti belli, i momenti brutti. Mi è venuto anche un po' di mal di mare a vedere la nave che dondolava così. Riceviamo anche dai bambini la parola del Signore, perché un bambino che legge, alla fine legge quello che Dio ha detto. Riceviamo la sua parola. Però, dopo è scritto, serbi con cura i miei comandamenti. E questa parola serbare potrebbe essere tradotto in qualche versione, specialmente nell'ebraico, usa un verbo che tende più verso immagazzinare, fare un deposito, accumula le cose, come si fa in un deposito dove hanno migliaia di prodotti, migliaia di tonnellate qualche volta di una certa cosa. Ma serve tutta questa roba oggi? No, però abbiamo la scorta per domani. Vediamo Giuseppe col grano, 7 anni ricchissimi, anni grassi. Posso chiedere che i bambini disturbino un po' meno, per piacere, con la voce? E per 7 anni ha messo tutto quello che, una buona parte di quello che veniva prodotto nei magazzini, e questo bene è servito per i 7 anni magri che dovevano seguire quel periodo. Noi, l'intelligenza e la saggezza non servono a niente o quasi niente oggi, però accumuliamo, depositiamo in magazzino ciò che apprendiamo, perché certamente ci servirà per domani. I giovani avranno bisogno, adesso che ha 15 anni avrà bisogno di questi consigli, quando avrà 25 anni, a 25 anni, apprendi oggi certe cose che serviranno quando avrà 35. Chi ha 35 anni deve apprendere le cose perché gli serviranno quando avrà 85 anni. Prepariamoci oggi per il futuro, e la cosa principale che Dio ci indica è la saggezza, la sapienza, la vera intelligenza. La vera intelligenza che parte da una sola frase. Dio c'è. Dio esiste. C'è un Dio. Voi sapete che mi piace tanto quella domanda. Giancarlo, dove sarai domani mattina a quest'ora? Sul lavoro. Dove sarai fra 100 anni? Ai 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 ai. Che ci siano pure incertezze per l'indomani, ma non incertezze per fra 100 anni, perché quello è un appuntamento al quale nessuno può sfuggire, ed è la saggezza che ci prepara per questo qua, la realtà della verità che Dio c'è e ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Questo non ci serve oggi magari, però ci serve perché sappiamo decidere anche per questo pomeriggio cosa facciamo, se sono cose futili, cose inutili, cose dannose, che danno un momento di piacere, ma forse che rovinano il nostro futuro. I credenti evangelici non mangiano le lenticchie, è vero? A me non piacciono, fra l'altro. Però impariamo, no, non posso, potete fare anche bene le lenticchie, però biblicamente c'è qualcuno che aveva tanto di quella fame che in cambio di un piatto di lenticchie ha dato via la sua primogenitura, ha compromesso il suo rapporto con Dio per un piatto di lenticchie per soddisfare un bisogno immediato. E quante persone, anche noi, quante persone di noi, io compreso, scelgo il piacere del momento trascurando il bene eterno, mio, dei miei familiari e quelli che sono attorno a me. Figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza, prestando orecchio, questo non è, a volte anche come insegnanti si parlava della differenza fra sentire e ascoltare. Sentiamo qualche volta tanti rumori e ci danno addirittura disturbo, però ascoltare ad una macchina che passa, qualcuno ascolta, dice oh, è una Fiat Bravo e il motore un po', ascolta, gli altri sentono. La parola di Dio, cos'è per noi? Una cosa che sentiamo, vado al culto, mi faccio il culto, come dice qualcuno, e poi c'è la predicazione, poi l'offerta e vado a casa. Questo è sentire, è presenziare. Se ci fosse una macchina per timbrare la presenza, andrebbe bene anche questo. Ma non c'è nessuna macchina, noi dobbiamo ascoltare in modo attivo la parola del Signore e senza neanche dire, dopo parla il pastore, intanto ci sono questi bambini. Anche i bambini pronunciano la parola del Signore e noi non dobbiamo soltanto sentire quello che dicono, dobbiamo ascoltare e ricevere e serbare nel cuore. Tutto questo c'è nel prestare orecchio alla saggezza. L'ascolto è una cosa attiva, inclinando il cuore all'intelligenza. Uno che ascolta la parola del Signore, ma non lo ama, anche qui si ferma a metà. Gesù ha potuto dire, ha dovuto dire, e quei discepoli così duri come anche a noi, chi mi ama osserva i miei comandamenti. E questa gloria a Dio è la liberazione per tutti noi altri, perché altre religioni dicono fai questo, fai questo, fai questo, e noi non diciamo uffa, ma lo pensiamo qualche volta, anche questo devo fare, e devo stare qui, a volte si prega pensando ad altre cose, siamo capaci di recitare preghiere pensando ad altre cose, ma questo non è amore. Già mia moglie anche ieri mi ha ripreso un pochettino perché mi stava parlando e c'era la Formula 1 e a un certo punto mi fa, ma mi stai ascoltando? Sì, ti sento, ho risposto, ecco la parola di oggi. Oh, ascoltami. Mi ha fatto abbassare, non ho avuto il coraggio di dirmi di spegnere. E ha abbassato per ascoltare. Noi dobbiamo, per amore, ecco, anche a livello umano viene fuori questo fattore amore, dobbiamo ascoltare con il cuore. Così si riceve, perché poi non è più una questione di memoria. Chi è bravo a imparare i versetti a memoria? Chi è bravo a ricordarsi di tutto? La predicazione di domenica scorsa, su cos'era? Aia, non mi ricordo neanche. Però se queste cose, anche se la memoria lascia un po' a desiderare, abbiamo parlato di 7 miracoli fatti da Gesù, come riportato dal Vangelo di Giovanni, se anche se la memoria lascia un po' a desiderare, se riceviamo la parola nel cuore, il cuore non ha questi problemi e ciò che riceviamo fa parte di noi, non più soltanto nella mente che ha la sua importanza, ma il cuore riceve queste cose e noi amiamo la persona che ha risuscitato Lazzaro e amiamo la persona che ha moltiplicato pochi pani e pesci per dare da mangiare a migliaia di persone. E quella cosa ci trasforma, che è la cosa più essenziale. i versetti che stiamo leggendo. Il versetto 4, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro. Voi sapete di quello là che ha detto ai passanti, ma ho perso una moneta d'oro nell'orto. Stavo camminando lì all'inizio della primavera e mi è caduta la tasca e non la trovo più. Se qualcuno la trova, ormai io l'ho cercato. Sono venuti in 20 a zappargli l'orto. Nessuno ha mai trovato niente, ma si è trovato con l'orto zappato. Perché si lavora, si zappa, si suda per ottenere qualcosa. Qui. Alleluia, se la cerchi come l'argento e se ti dai a scavarla come un tesoro. Facciamo un salto tenendo il dito magari in Proverbi, in Giobbe, che illustra questa stessa cosa in modo molto bello. Giobbe, il capitolo 28. Guarda come si lavora. L'uomo stende la mano, capitolo 28, il versetto 9, parole di Giobbe. L'uomo stende la mano sul granito, rovescia dalle radici delle montagne, pratica trafori dentro le rocce e l'occhio suo scorge quanto c'è di prezioso. Frena le acque perché non gemono e le cose nascoste trae fuori alla luce. Scava addirittura delle miniere col piccone, e pensiamo anche agli strumenti che avevano quella volta per fare questi scavi. Però Giobbe stesso, in questo capolavoro della saggezza, dice nel versetto 12, ma la saggezza dove trovarla? Dove è il luogo dell'intelligenza? Vi consiglio di completare questa lettura a casa per capire il dilemma di Giobbe. L'intelligenza e la saggezza non vengono seduti lì. Si dice anche nel mondo dell'istruzione, nessuno nasce imparato, bisogna sudare. Dove è l'usina? Per prepararsi per un esame? Guarda, lo dico con ogni riferimento, non basta la preghiera, ci vuole la fedeltà al Signore. Chi trascura il Signore per prepararsi per gli esami? Non posso venire al culto stamattina che ho un esame domani. Guarda, ti conviene venire al culto onorando il Signore, che poi il Signore onorerà le persone. Ma lo studio, l'apprensione delle materie, la padronanza delle materie non vengono senza il sudore. Chi era quell'artista che diceva che l'arte è per solo il 5% una questione di ispirazione, l'altro 95% è una questione di perspirazione, cioè di sudore. Se non ti dai da fare, se non fai la scuola, se non ti applichi, e così le cose del Signore. Noi dobbiamo operare come scritto in Proverbi 3:1. Figlio mio, di nuovo quel fatto generazionale, non fate gli errori dei vostri genitori, ascoltateli. Sapete perché i vostri genitori sono bravi, sono intelligenti? Perché sanno dare dei buoni consigli, e perché hanno sbagliato tantissimo e qualcosa hanno imparato dai loro errori. Dunque, giovani, imparate dai vostri genitori. Chi è già genitori, impari dai nonni, se ci sono ancora, se ci sono dei nonni in mezzo a noi, se ci sono ancora bisnonni in giro. Create come minimo il luogo dove ci possa essere una vera conversazione stimolante e sincera, dove c'è un confronto. Io penso questo qua, se sto solo, quando io penso una cosa, chi ha ragione se sto solo? Io. Posso dire quello che voglio, se sto solo, ho ragione. Però se mi metto vicino a qualcuno, dici, io penso così, e quella persona dirà, però hai pensato questo, hai pensato a quell'altro, e quest'altro dove lo metti? Aia, sì, non ci avevo pensato. Ci sia anche per gli eventuali bisnonni il momento di confronto. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti. Vorrei chiudere con soltanto due brevi pensieri, pensando innanzitutto alla settimana scorsa, dove abbiamo parlato dei sette miracoli riportati da Giovanni. Vi ricordate che abbiamo studiato questi sette miracoli? Chi ha problemi di memoria, abbiamo messo tutto sul sito. Consultate, vero Tommaso? Consultate il sito, cliccate lì. Voglio dire, Gesù ha camminato sull'acqua. Gesù ha risuscitato Lazzaro. Gesù ha cambiato pochi pani in cibo sufficiente per saziare migliaia di persone. Questa è la parola del Signore. Però avete scavato in queste cose qua? Questi fatti storici hanno cambiato la vostra vita o avete soltanto sentito? Avete appreso questa verità? O li avete assimilati in modo che non soltanto fanno parte di voi, ma cambiano la vostra vita? Cosa vuol dire, per esempio, scaviamo in uno dei miracoli? Gesù ha moltiplicato il pane. Cosa vuol dire per noi oggi? Può rimanere qui, non entrare nel cuore. Può essere nel cuore e non essere applicata alla nostra quotidianità. Se Gesù, questo è un fatto basilare, se Gesù ha fatto questo miracolo con 5 pani e 2 pesci, io che prendo così poco durante la settimana, Gesù non può forse moltiplicare quel poco che ho in modo che non mi manchi nulla? Ecco, questo è già un altro passaggio, l'applicazione della verità biblica alla nostra vita. Si potrebbe andare ancora oltre. Io non ho niente, però se Dio è con me, non mi manca nulla. E io devo gioire per quello che ho, devo gioire per quello che non ho. Le cose non vanno come vorrei io. Però Dio è buono. Dio è all'opera. Dio ha fatto questo quella volta e lo farà ancora, come anche ho avuto anche questa settimana delle testimonianze bellissime di persone in una situazione impossibile. E poi il Signore ha provveduto. Scaviamo in quello che impariamo. Applichiamo il cuore, amiamo le cose, vediamo cosa c'è sotto. Noi friulani, con un vino buono, non voglio offendere nessuno che non beve vino, ma il vino buono non si beve alla Coca-Cola, glug, 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 glug. Dicono, non sono buono a farlo, che bisogna metterlo in bicchiere e sentire il profumo, bisogna assaggiarlo piano piano. Se è così per una cosa che Dio ha creato, non sarà uguale anche per Dio stesso, che va assaporato. La parola dice di meditare, di riflettere, poi di applicare queste cose alla nostra vita. Col vino dicono, dare vino buono a me. È uno spreco, se mi danno un po' di tè freddo con la frizzina dentro, per me è già champagne, dicono, non so distinguere le differenze. Però nelle cose del Signore dobbiamo imparare ad indagare nelle cose, a tirare fuori tutta la bontà che contengono. Questa è la vera saggezza. Chiudo con un saluto della chiesa di via Spalato, dove hanno voluto salutare la chiesa con un versetto da Romani 5. Il tempo non ci permette di approfondire troppo queste cose, ma qui, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. La pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Se io vi dicessi, fratelli, in questa settimana meditate ma a fondo su una frase al giorno, non riuscirete ad esaurire la profondità, la ricchezza di questi. Giustificati dunque per fede, lavorando anche in carcere, uso un termine legale, ti dichiaro innocente, ti dichiaro colpevole. Non importa se una persona è colpevole o innocente, quello che importa è quello che dichiara il giusto e il giudice. Che ho visto casi di innocenti dichiarati colpevoli e colpevoli dichiarati innocenti. Quello che è importante è la parola del giudice. Giustificati dunque per fede, giustificati significa che il giudice supremo della Corte Suprema in alto ci ha dichiarati innocenti. Indipendentemente dal nostro stato giuridico di colpevolezza o innocenza, lui ci ha dichiarati giusti. Tu, peccatori, tu ladro, tu fornicatori, tu con la mente storta, tu, scusatemi, anche con questo mi sono scontrato questa settimana, tu pervertito. Se metti la tua fede in Gesù, se confessi il tuo peccato, se vai davanti a Lui confessandolo tuo Signore e Salvatore, Egli ti dichiarerà giusto. Questa è solo una frase, una parola, giustificati. Vedete, bisogna scavare, 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 anche nella vostra... nel vostro tempo devozionale, abbiate il tempo per il Signore. Chi è che legge la Bibbia con la televisione accesa o la radio? Bisognerebbe staccare il telefonino. Oggi quasi quasi ce l'abbiamo fatto e non essere interrotti dai telefonini. Noi dobbiamo scavare e scavare e scavare anche col piccone a mano per arrivare ai tesori del Signore. Con questi tesori avremo una vita prospera e una vita di benedizione ai nostri figli, ai nostri nipoti e pronipoti e generazioni. Mia moglie fa parte della settima generazione di credenti evangelici e il beneficio delle loro preghiere, l'impostazione della vita si trova ancora. Giustificati dunque per fede, scaviamo in queste cose e diventeremo ricchi e arricchiremo tanti, famiglia e anche nelle piazze, nelle vie dove siamo chiamati ad operare. Amen.